fatto.
Amen. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Passione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
Il primo giorno degli asini, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero:
«Dove vuoi che ti prepariamo per mangiare la Pasqua?»
Ed egli rispose:
«Andate in città da un tale e ditegli: il maestro ti manda dire: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli».
I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera si mise a mensa con i dodici. Mentre mangiavano disse:
«In verità vi dico, uno di voi mi tradirà».
Ed essi, addolorati profondamente, incominciarono ciascuno a domandargli:
«Sono forse io, Signore?»
Ed egli rispose:
«Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a colui dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Sarebbe meglio per quell'uomo se non fosse mai nato».
Giuda, il traditore, disse:
«Rabbì, sono forse io?»
Gli rispose:
«Tu l'hai detto».
Mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli, dicendo:
«Prendete e mangiate, questo è il mio corpo».
Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro, dicendo:
«Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò di nuovo con voi nel regno del Padre mio».
E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro:
«Voi tutti vi scandalizzerete per causa mia in questa notte. Sta scritto infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo la mia risurrezione vi precederò in Galilea».
E Pietro gli disse:
«Anche se tutti si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò mai».
E disse Gesù:
«In verità ti dico, questa notte stessa, prima che il gallo canti, mi rinnegherai tre volte».
E Pietro gli rispose:
«Anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò.
Lo stesso dissero tutti gli altri discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli:
sedetevi qui mentre io vado là a pregare.
E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. Disse loro:
la mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me.
E avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo:
Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu.
Tornò dai discepoli e li trovò che dormivano e disse a Pietro:
così non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole.
E di nuovo, allontanatesi, pregava dicendo:
Padre mio, se questo calice non può passare da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà.
E tornato di nuovo, trovò i suoi che dormivano, perché gli occhi loro si erano appesantiti, e lasciatili si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro:
dormite ormai e riposate. Ecco, è giunta l'ora nella quale il Figlio dell'uomo sarà consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce si avvicina.
Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una gran folla, con spade e bastoni, mandata dai sommi sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro questo segnale, dicendo:
quello che bacerò è lui, arrestatelo.
E subito si avvicinò a Gesù e disse:
salve, Rabbi.
E lo baciò. E Gesù gli disse:
amico, per questo sei qui.
Allora si fecero avanti e misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco uno di quelli che erano con Gesù, messa mano alla spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse:
rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che metteranno mano alla spada periranno di spada. Pensi forse che io non possa pregare il Padre mio, che mi darebbe subito più di 12 legioni di angeli? Ma come allora si adempirebbero le scritture, secondo le quali così deve avvenire?
In quello stesso momento Gesù disse alla folla:
siete usciti come contro un brigante, con spade e bastoni, per catturarmi. Ogni giorno stavo seduto nel tempio a insegnare, e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si adempissero le scritture dei profeti.
Allora tutti i discepoli, abbandonatelo, fuggirono. Ora quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale già si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro, intanto, lo aveva seguito da lontano, fino al palazzo del sommo sacerdote. Ed entrato con lui, si pose a sedere tra i servi per vedere la conclusione. I sommi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per condannarlo a morte, ma non riuscirono a trovarne alcuna, pur essendosi fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due che affermarono:
costui ha dichiarato: posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni.
Alzatosi, il sommo sacerdote gli disse:
non rispondi nulla, che cosa testimoniano costoro contro di te?
Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse:
ti scongiuro per il Dio vivente, perché ci dica se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio.
Tu l'hai detto,
gli rispose Gesù.
Anzi, io vi dico, d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio e venire sulle nubi del cielo.
Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti, dicendo:
ha bestemmiato, perché abbiamo ancora bisogno di testimoni. Ecco, ora avete udito la bestemmia. Che ve ne pare?
E quelli risposero:
ereo di morte.
Allora gli sputarono in faccia e lo schiaffeggiarono, altri lo bastonarono, dicendo:
indovina, Cristo, chi è che ti ha percosso?
Pietro, intanto, se ne stava seduto fuori nel cortile. Una serva gli si avvicinò e gli disse:
anche tu eri con Gesù il Galileo.
Ed egli negò davanti a tutti.
Non capisco che cosa tu voglia dire.
Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti:
costui era con Gesù il Nazareno.
Ma egli negò di nuovo giurando:
non conosco quell'uomo.
Dopo un poco, i presenti gli si accostarono e dissero a Pietro:
certo, anche tu sei di quelli, la tua parlata ti tradisce.
Allora egli cominciò a imprecare e a giurare:
non conosco quell'uomo.
E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò delle parole dette da Gesù: prima che il gallo canti, mi rinnegherai 3 volte. E uscito all'aperto, pianse amaramente. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Davvero davanti a questi momenti che noi stiamo vivendo è prezioso lodarlo. E chiediamo anche al Signore che ci aiuti a capire che cosa vuole dirci attraverso queste parole così profonde, belle, decisive che abbiamo ascoltato. Abbiamo sentito sia nel Vangelo, sia nella lettera di San Paolo ai Corinzi, questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Tutta la vita di Gesù è stata data, è stata spesa per amore, tutta. È stata spesa nella parte che conosciamo, quella del suo ministero pubblico, per ridare salute, per ridare vita, per riaprire alla speranza, per aiutare gli uomini e le donne a ritrovare, a vivere la loro dignità più vera, di figli, di figlie di Dio. Ora Gesù sa cosa sta per succedere. E Gesù sta dicendo ai discepoli: la mia morte è un dono di amore. La mia morte, nel suo valore più profondo, è il non arrendersi alla logica del mondo, continuare sulla via dell'amore nonostante tutto, anche quando sembra impossibile, anche quando sembra inutile. E io vi lascio la forza per vivere la via dell'amore anche quando non mi vedrete più in mezzo a voi. Quell'amore che sulla croce attira, quando sarò innalzato, attirerò tutti a me, che sulla croce riunisce da più di 2000 anni, continua a riunire. Se noi siamo qui è perché c'è stato quell'amore, è perché quell'amore non è finito, è continuato. L'Eucaristia è questo riunirsi insieme, è lasciarsi riunire. La nostra solitudine è vinta e questo è un dono. Un uomo che qui, un grande teologo che qui ha vissuto parte della sua vita e che qui ha scritto parte della sua opera più conosciuta, San Tommaso d'Aquino, domenicano, scriveva che la res, il risultato dell'Eucarestia è la comunità. Non vuol dire che la comunità è perfetta, vuol dire che nonostante tutte le nostre imperfezioni o anche tutti i nostri peccati, il Signore continua a riunire quelli che accettano di celebrare l'Eucarestia, di aprire il cuore per lasciare che il Signore tocchi il cuore e dia forza di rapporti nuovi, dia forza di costruire, ed è l'opera dello Spirito Santo, dia forza di costruire relazioni diverse, di costruire la comunità cristiana. È una forza inesauribile, è la forza di perdonare, è la forza di riprendere il cammino nonostante tutto. Quando celebriamo l'Eucarestia, cominciamo sempre chiedendo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle. E l'Eucarestia è lasciarsi riunire per qualcosa di bello e di grande, per il regno di Dio, che è il progetto più grande che possiamo immaginare, che è la realtà più vera, più sicura, che il Signore affida anche a noi. Noi veniamo a Messa per riprendere questo cammino, perché nonostante il mondo in tanti modi cerchi di dirci che lascia perdere, non vale la pena, cerca di salvare un po' te stesso e lascia perdere tutto il resto, che questo lasciarsi riunire è il germe, è l'inizio, è l'anticipo del regno di Dio. Noi veniamo a Messa, ci lasciamo riunire per lasciarci inviare ancora. Giona fuggiva quando Dio l'ha chiamato e l'ha mandato in missione a Ninive. E dopo tutta quella vicenda, il pesce, la tempesta, la preghiera, e poi alla fine Dio lo chiama ancora e lo manda, e Giona va e Ninive si converte. E noi tante volte fuggiamo come Giona. Dice, non io, chiama altri. Il Signore chiama a me, chiama a te, chiama a ciascuno di noi. E ci manda a questo mondo, Ninive, città pagana. Dice, ma cosa vuoi fare con questi? Vai. Veniamo a Messa per lasciarci inviare ancora. E ogni Eucaristia termina con un invio. Andiamo in pace. E noi celebriamo l'Eucaristia a vantaggio di tutto il mondo. I cristiani vanno a Messa anche per tutti quelli che non ci vanno a Messa, anche per quelli che non credono, come Gesù è andato in croce anche per quelli che non erano suoi discepoli, anche per quelli che l'hanno messo in croce, anche per loro. Se viviamo davvero l'Eucaristia, nasce e cresce una realtà nuova, nasce e cresce una comunità, nasce e cresce la missione, nasce e cresce uno sguardo grande. Noi non ci rendiamo conto di quale grande realtà sia la Chiesa, la comunità cristiana, non per merito nostro, ma per la forza del Signore. È Lui che viene, riunisce, cambia il cuore, rimanda, ridà forza, speranza. È questo che è fatto per il mondo, perché il mondo creda, fa un grande bene anche a noi. Ci fa diventare molto più veri, tira fuori da noi le potenzialità migliori della nostra umanità. Oggi anche noi diciamo la festa del sacerdozio. Il sacerdote non è uno più bravo, è un segno che il Signore pone per aiutare tutti, compreso lui, a capire che senza di me non potete fare nulla, come dice Gesù proprio nell'ultima cena. Non c'è Eucaristia senza il sacerdote. Non c'è vera riunione senza Cristo, senza il Signore, senza il suo Spirito. Per costruire una comunità, per costruire la realtà nuova, occorre il Signore. E il sacerdozio è un dono affidato a uomini, a poveri uomini. E non a caso il sacerdote, quando esercita il suo ministero, per esempio nell'Eucaristia, si mette i paramenti, per dire che non è lui, ma è quello che rappresenta. E grazie al Signore, grazie all'Eucaristia, tutti insieme diventiamo popolo sacerdotale, perché tutti arrivino a Dio, perché ognuno, tutti, anche quelli che non lo sanno, desiderano nel profondo del cuore l'incontro con Lui. Il cuore umano è fatto per l'infinito, non si può accontentare di meno. E noi siamo chiamati a diventare un segno, uno strumento, come vuole il Signore. Siamo piccoli, siamo povera cosa, eppure così preziosa. Non solo per noi, abbiamo anche una responsabilità, perché questo dono ci è affidato e non è solo per noi, è per tutti. Siamo riuniti insieme dal Signore. Il Signore, andandosene nel senso che non resterà più visibile andando alla passione, alla risurrezione, poi non lo vediamo, ci ha lasciato l'Eucaristia per continuare la sua missione in noi e perché attraverso di noi la sua missione possa arrivare a tutti. È straordinaria la fiducia che il Signore ha in noi. Il suo amore, la sua presenza, il tesoro più grande lo affida a noi. Vuol dire che ha molta fiducia in noi. Vuol dire che sa che in noi ci sono le possibilità di accogliere davvero questo dono, di farlo fruttificare, che a noi è possibile lasciarci riunire in un modo più vero, più profondo, più bello. Vuol dire che lui crede che l'Eucaristia davvero ha un potere straordinario. Grazie, Signore, per questo grande dono che ci fai. Aiutaci, Signore, a riconoscere questo dono, a riconoscere che nella nostra povertà c'è questa grandezza straordinaria. Aiutaci, Signore, a non restringere il nostro orizzonte, a renderci conto che Tu chiami nella nostra povertà, ma per un progetto bellissimo e grandissimo. Fa che sappiamo viverlo e sappiamo aiutare tanti altri a scoprire che anche loro sono chiamati, che anche loro sono attesi, che anche a loro tu, Signore, affidi una missione preziosa. Signore, fa che impariamo a celebrare sempre meglio l'Eucaristia, che non finisce quando ci salutiamo, ma che diventa punto di partenza, perché quanto riceviamo lo portiamo ad altri, e diventa punto in cui possiamo tornare per ricaricarci e ripartire.
Dopo il Vangelo. Oggi, Figlio dell'Eterno, come amico al banchetto tuo stupendo tu mi accogli.